Allora iniziamo, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora bentrovati. Siamo al nostro terzo incontro e nei primi due abbiamo fatto un po' un'introduzione al Vangelo e poi ci siamo fermati essenzialmente sul prologo, no? Che dicevamo è un po' come un preludio a tutta la narrazione. E allora iniziamo questa narrazione appunto dalla fine, la seconda parte del capitolo 1, vedremo se riusciremo a leggere anche l'inizio del capitolo 2. Versetto 19. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei li inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Allora, nel prologo ricordate che il primo nome storico, no, di una persona nel prologo è proprio quello di Giovanni. Anche storicamente tutti i Vangeli cominciano a parlarci, prima di parlarci di Gesù, nel suo ministero da adulto, no, e parlano di Giovanni. E di cui avevamo già accennato qualcosa, il prologo dice, versetto 7 dice: egli venne, versetto 6 dice: venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Il versetto 7 dice: egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce. Il capitolo continua, versetto 19, con la testimonianza di Giovanni, no? Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei li inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Allora, nel Vangelo di Giovanni, mentre i sinottici in qualche modo presentano anche Giovanni come profeta, anche per il Vangelo di Giovanni lo è, ma un profeta che chiama la conversione, no? Vi ricordate anche sta venendo colui che ha in mano il ventilabro, no? Per pulire la sua aia, eccetera, eccetera. Un profeta escatologico, un profeta che sta presentando gli ultimi tempi, questo significa appunto le cose ultime che stanno per accadere. Nel Vangelo di Giovanni è il testimone. E fra l'altro questa cosa del testimone ci dice già un contesto che poi tornerà tante volte nel Vangelo di Giovanni, cioè quale? Quello del processo. Più volte, no? In qualche modo, non soltanto alla fine, dove poi ci sarà il processo davanti a Pilato, quello sarà essenzialmente. Nel Vangelo di Giovanni vedremo, non c'è un processo giudaico nell'ambito della passione. Sono i sinottici che ci parlano di un processo giudaico davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote, e poi l'essere mandato a Pilato e subire il processo. In Giovanni il processo sarà quello romano e spinto dai giudei, da quella parte del Sinedrio che farà un classico colpo di mano. Vedremo poi quando arriveremo. Però quello che conta è questa dimensione di un processo che avrà a che fare con tutto il ministero di Gesù. E per cui lui, Giovanni Battista, si presenta prima di tutto come testimone. Ci sarà una contestazione. Fra l'altro notate, sacerdoti e leviti, già Giovanni presenta le categorie che contesteranno Gesù e poi decideranno la sua morte. Io, un po' scherzando, ma non troppo, dico ai miei confratelli preti, dico, attenzione, perché siamo noi che abbiamo ammazzato Gesù. E nel senso, il potere religioso. Perché no, quando il religioso si costituisce in un potere, che naturalmente è molto stretto con i poteri politici, poteri economici, come dire, le strutture che conosciamo come santuari importanti in giro per l'Italia non coinvolgono solo l'aspetto religioso, no? Coinvolgono, come sappiamo, l'aspetto economico, coinvolgono l'aspetto politico, no? Cioè, eccetera, eccetera, no? E allora, appunto, già si presentano coloro che poi contesteranno, no? Quest'uomo che, vedremo, si presenterà per tanti versi, no? In maniera rivoluzionaria. Una cosa per tutte, che poi che mi piace sempre ricordare, ricordate che Gesù era un laico. E questo è un elemento che sarà, per il potere religioso, problematico, no? Non è uno di noi, uno un po' della casta, uno che, no, che in qualche modo è dentro. Gesù era un laico. Ricordo semplicemente che Gesù era un laico perché al tempo suo non si diventava preti per vocazione, più o meno, cioè, ma si diventava preti, si era scelti tra quelli che appartenevano alla tribù di Levi. Gesù era della tribù di Giuda, per cui Gesù era un laico. Mi ricordo, una volta accompagnavo un gruppo di preti latinoamericani in Terra Santa e c'era un argentino dell'Opus Dei, che probabilmente già io li stavo un po' sulle scatole per quello che dicevo, e quando avevo detto, perché Gesù era un laico, no? Oh, come, no? Lui mi stava saltando addosso e io gli ho detto, e gli ho spiegato quello che ha detto, per cui lui ha dovuto un attimo. Allora, vabbè, chiusa parentesi. E allora questa testimonianza di Giovanni, dicevo la volta scorsa, e riprendo un attimo, questa figura di Giovanni così importante, no? La volta scorsa, nei Vangeli, e che noi abbiamo un po' dimenticato, no? Il Giovanni Battista non è così presente nelle nostre, come dire, nella prassi religiosa, Maria sì. Ricordatevi la volta scorsa, dicevo, queste raffigurazioni che tante volte possiamo vedere col Cristo al centro, Maria alla sua destra e Giovanni Battista originariamente alla sua sinistra, no? E questa raffigurazione aveva un significato teologico anche molto forte, perché Maria, per esempio, nel Magnificat, no, canta ciò che Dio ha fatto in Gesù, grandi cose, no, il Signore ha fatto per noi, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato, tra l'altro sono tutti verbi, no, al passato, cioè quindi atti compiuti. E Giovanni Battista è quello che, da una parte vedremo, lo riconosce il brano di questa sera, lo testimonia, lo indica, e dall'altra parte lui, nei confronti di Gesù, che pure ha riconosciuto come Messia, rimarrà spiazzato. Perché? Perché nel Vangelo di Matteo troviamo che a un certo punto, sappiamo che Giovanni a un certo punto, tutti i Vangeli ci dicono, sarà arrestato, no? E a un certo punto nel Vangelo di Matteo lui manda i suoi discepoli da Gesù a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? E che è una domanda molto forte, eh? Perché questa, da che cosa era originata questa domanda? Perché, vedete, quando verrà il Messia, saranno i tempi messianici. E i tempi messianici, secondo i profeti, Isaia, che ne parla, eccetera, saranno i tempi in cui i ciechi vedranno, e i sordi udranno, gli zoppi salteranno, e i carcerati saranno liberati. Allora Giovanni Battista è nella condizione di essere carcerato, ha riconosciuto che è venuto il Messia e si attenderebbe che i tempi messianici si compiano anche per lui. E questo non avviene. Questo non avviene. Come sappiamo, sarà poi ammazzato, neanche perché Erode voleva ammazzarlo, ma perché Erode, lasciandosi sedurre dal ballo di una donna sensuale, no, eccetera, eccetera, poi sarà costretto a uccidere, a far decapitare Giovanni. Allora, come dire, Giovanni dice questo incompiuto. Nella nostra, nel linguaggio teologico in genere diciamo il già e non ancora. Quindi da una parte noi crediamo che il Messia è venuto in Gesù, ma che i tempi messianici hanno cominciato a compiersi, ma non si sono compiuti del tutto. C'è un'attesa, c'è un'attesa. Per cui, e credo che sia anche bello, no, questo fatto, vedete, allora il Cristo che Maria dice è venuto, e Giovanni dice sì è venuto, ma sta venendo. Infatti nel Benedictus, che poi canterà Zaccaria, no, il padre di Giovanni, cosa, a un certo punto si dirà verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Quindi come dire, qualcosa c'è, ma si sta compiendo. Non è. Allora credo che mi piace, no? E credo che ci piaccia, cioè perché viviamo l'incompiuto. Perché qualcosa crediamo e che si sta compiendo, ma tante cose ancora non sono ancora. Allora, l'importanza di Giovanni, no? Che dovrebbe ecco, come dire, tenuto più in considerazione, detto così in maniera. E allora questa interrogazione, lui diede testimonianza rispetto alla domanda tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò. Attenzione, notate questo andamento molto solenne, no? Confessò, non negò, confessò. Qui sicuramente c'è come background, come contesto, le difficoltà della prima comunità giudeo-cristiana che, ricordate, comincerà ad avere problemi con altre comunità giudaiche e di cui anche il Vangelo poi ci parla, no? Avevo accennato qualcosa nell'introduzione, no? Quando a un certo punto i giudei cristiani saranno espulsi dalla sinagoga. Allora chi confessava il Cristo veniva espulso e c'erano altri che naturalmente di fronte a questo e all'emarginazione negavano, no? O erano tentati dal negare, per cui l'Evangelista parlando a questa comunità sta dicendo guardate Giovanni Battista confessò e non negò e quindi confessò di nuovo. Che cosa? Interessante, no? Che le sue prime tre risposte sono tutte in negativo. Io non sono il Cristo. Allora gli chiesero chi sei dunque, sei tu Elia? Non lo sono. E disse, sei tu il profeta? No, rispose. Allora, tre risposte iniziali con delle negazioni. Non sono il Messia, non sono Elia. No. Che anche qui un'interpretazione può essere legata, ricordate, anche a quella comunità che continuava a seguire Giovanni rispetto ai giudeo-cristiani che invece seguivano Gesù. Per cui, come dire, guardate che, no, dicono i giudeo-cristiani, no, guardate, anche Giovanni ha detto che non è lui il Messia. E questa potrebbe essere un'ipotesi di interpretazione perché è stato scritto così. Dall'altra parte è interessante anche questo, credo più anche come riflessione nostra umana, antropologica se si può dire così, di cominciare a in qualche modo autodefinirsi, a dire la nostra identità anche a partire da quello che non siamo. Che non siamo. non so, dato che un certo pezzo di vita nostra è passata, e quindi che possibilità di, no, orientare la nostra vita in certi ambiti, quando eravamo più giovani ne avevamo di più, certamente, no? Era questo, no? Allora, non so se, come dire, c'è da accogliere in qualche modo quello che non sono, quello che nella vita, no, quello che non mi appartiene, per poi arrivare a dire io sono questo, e allo stesso tempo dire io non sono altro, no? Questo anche per dire, come sappiamo, ci sono quelle tentazioni che, non so se adolescenziali, no? Perché parlando di adolescenziale, poi quel tempo in cui si sogna di poter essere tutto, preadolescenziali, no? Che però possono venire anche a 40, 50, 60 anni, no? Cioè, quello di, no, pensare che uno, no, può riprendere, essere tutto, ricominciare da zero, no? Eccetera, eccetera. Allora, in qualche modo, no, Giovanni dice prima di tutto quello che non è, e credo che questo anche all'interno della Chiesa poi sia una cosa importante per tutti noi e per tutte le figure di riferimento, per tutte le figure di riferimento. Cioè, per dire, anche lo stesso Papa Francesco, e credo che mi sembra, no, che è apprezzato da tanti, non da tutti, ma nel suo modo di porsi come uno di noi, no? Non so se Papa Francesco c'ha i Papa Boys, cioè quelli che, no, perché il rischio molte volte era un po' quello di puntare troppo sulla figura, no, quasi idealizzare la figura, no, del Papa e attendersi da lui tutto. No? L'ha detto il Papa, è così, no? Ma, oltre che poi la teologia cattolica, c'è tutta una riflessione sui pronunciamenti del Papa, sapete anche il discorso della infallibilità, che sarebbe solo in ambito di morale, in ambito di fede, che fino a questo momento sembra che non sia mai stata utilizzata da tutti i papi. E, quindi per dire che le cose sono più complesse, no? Cioè, ma che qualunque persona anche all'interno della comunità ecclesiale non è il Messia, non è il Messia, per cui è qualcuno, è importante, ci sono alcune persone che sono anche più significative, che hanno, però non sono il Messia, non sono il Messia. Questo per dire, no, il tipo di sequela, di relazione con queste persone che ci lascia, come dire, sempre quello spazio di le loro parole non sono assolute, per dire in maniera. E allora, chi sei tu dunque? Io non sono il Cristo, e ok, tranquillo. Ci fa un po' più problema quando lui dice appunto chi sei, sei tu Elia, e dice non lo sono. Perché ci fa più problema? Perché nei Vangeli sinottici Gesù definirà Giovanni quell'Elia che deve venire. È interessante. E allora Giovanni è Elia o non è Elia? Allora potremmo dire che innanzitutto Giovanni è Giovanni e non è Elia. Ma per quanto riguarda un po' la sua funzione, che Gesù riconosce come colui che Elia era, ancora oggi nella tradizione ebraica lo si attende Elia, perché quando verrà Elia verrà il Messia. Voi sapete che anche nella cena ebraica pasquale si prepara un posto e lo si lascia vuoto per Elia. Quindi per questo è interessante, no? Uno può sorridere, però è una cosa, no, che ci ricorda un'attesa, il precursore verrà. E allora Gesù lo indica come il precursore, e probabilmente ecco questo, cioè non lo è, ma lo è, non lo è nella misura in cui loro si aspettavano un certo tipo di Elia, che Giovanni Battista non verrà, non sarà. E poi ancora, ecco, no, quando gli dice appunto, sei un profeta, no, anche qui, i profeti, anche nell'Antico Testamento, non hanno mai detto di sé di essere profeti. Cioè sono gli altri che riconoscono, no, in una persona, in un uomo, una donna, essere portatori di una parola di Dio per gli altri. E questo è bello, no? Perché le persone che invece si pensano gli uomini del destino, a un certo punto mettono la targhetta, no? Fuori sulla... No, c'è una dimensione di riconoscimento da parte degli altri, che colgono appunto, per cui Giovanni dice di sé appunto di non essere profeta. E allora questi gli dissero, allora chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? E rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore. È bello che Giovanni trova una sua definizione nella parola di Dio, trova una luce a leggersi nella parola di Dio. E noi abbiamo poco questo perché, scusatemi se ogni tanto poi prendo delle derive un po' da predicozzo clericale, ma va bene. No, ma è semplicemente una constatazione che vorrebbe essere un incitamento, perché non leggiamo la parola di Dio, cioè non abbiamo confidenza con la parola di Dio. Questo, cioè, ce lo diciamo e ce lo ridiciamo, ma per dire, quello è un punto da cui dovremmo passare se vogliamo una fede cristiana più profonda, più matura, più responsabile. E quello, i nostri incontri vanno in questo senso, no? Per cercare di conoscerla, amarla, più. Però dovremmo anche cercare, ciascuno secondo le sue possibilità, di trovare 5 minuti, no? Scusate, ma per dire una cosa, no? Cioè, io per primo, cioè, a un certo punto con l'età cominciamo a fare un po' di palestra, un po' di, no, yoga, un po' di esercizio fisico. Andiamo, no? Cioè, penso che molti di noi, a farci la camminata, eccetera. Quindi del tempo per quello lo investiamo. E come mai non riusciamo a trovare 10 minuti, no? Per leggere il Vangelo del giorno, per esempio. Poi ci sono tanti mezzi, c'è, no, tante app, tante, no? La comunità di Bose manda, no, una fatta bene, eccetera. Però è interessante, no? E credo che questo, no, è qualcosa su cui... perché Giovanni coglie, cioè il suo vissuto che ascolta in relazione a una parola con la quale si confronta e che lo aiuta, gli dà delle parole per esprimersi. Vedete anche i salmi, che sono bellissimi perché sono le preghiere esistenziali dell'uomo, no? Nei salmi c'è tutto, c'è il dolore, c'è la gioia, c'è la vita, c'è la morte, c'è il tempo, c'è nei salmi, no? La comunità cristiana li ha tenuti non perché bisogna solo pregare con i salmi, no, ma perché i salmi in qualche modo ci danno anche molte volte le parole per poter esprimere quello che non riusciamo a esprimere con le nostre parole. E allora Giovanni si riconosce in che cosa? Intanto come uno in relazione, vedete, lui è voce di una parola. Nel prologo, ricordate, in principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Lui è colui che dà voce alla parola. E quindi, come dire, si comprende in relazione con qualcun altro. E poi può sembrare sempre un po' paradossale il fatto di uno che grida nel deserto. Cioè uno dice, ma uno che grida nel deserto, cioè che senso gridare nel deserto, no? Dove non c'è nessuno. Però vedete, il profeta è colui che aiuta a cogliere quello che c'è ma che gli altri non vedono. come per esempio per dire che i deserti non sono solo i deserti che conosciamo perché ci abbiamo viaggiato, perché, ma i deserti sono anche tanti luoghi umani dove c'è un sacco di gente sola. E allora a volte no, i luoghi di lavoro, a volte le comunità cristiane sono dei deserti, a volte anche le comunità religiose, no, che pure si vive insieme, faccio questo esempio perché sono coinvolto in prima persona, ma mi fa molto male quando vado in qualche comunità e dove per esempio il pranzo, che sarebbe il momento così, si accende la televisione, così non c'è quell'imbarazzo di non sapere che cosa dire perché non si vuol parlare con l'altro. Queste sono cose che capitano anche nelle famiglie, cioè non solo nelle comunità, no? Allora è quella voce che sta gridando per aiutare a cogliere i luoghi desertificati, i luoghi dove ci sono delle persone, ma le relazioni non ci sono, per cui sono deserti. E allora però è una voce che vuole scuotere, e notate, qui Giovanni, non, il Battista, non parla tanto di conversione, ma non perché non sia importante, no? Ma parla intanto di preparare la strada, cioè di aprirsi alla comunicazione. Le strade sono, no, delle strutture che mettono in comunicazione, che fanno incontrare, e allora in qualche modo aprire varchi, perché il Signore possa percorrere la strada e raggiungerci, rendere diritta la via del Signore. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei, notate allora sacerdoti, leviti e farisei. Vi ricordo sempre che quando leggiamo farisei non dobbiamo immediatamente dire cogliere ipocriti, perché il fariseismo era un movimento di persone che volevano seguire con più profondità la legge, la Torah del Signore, di Adonai. E che in questo ci sia, diciamo, il rischio dell'ipocrisia, perché allora a un certo punto uno può, no, rispetto alle nostre tendenze a sempre un po' separarci interiormente, quindi a compiere degli atti, ma il proprio cuore essere da un'altra parte, questo ci sta. Ma non, questo lo sottolineo perché al tempo in cui Giovanni scrive, i farisei non erano necessariamente persone ipocrite. Essi lo interrogarono, sapete, fra parentesi, come piccola nota, nel vocabolario della lingua italiana, nel termine ipocrita, quando vai a vedere i sinonimi, si mette farisei, ma si mette anche gesuita. Questo è il... Anche qui non è detto che i gesuiti siano tutti, qualcuno può capitare, ma... E allora dicono, e si lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. E allora il battesimo di Giovanni qui è presentato, mentre negli altri Vangeli è presentato anche come battesimo di conversione e di perdono dei peccati, probabilmente storicamente sarà stato anche così, e qui è un battesimo di preparazione, è un atto di preparazione verso colui che voi non conoscete e al quale io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E quindi siamo nel deserto, al di là del Giordano. Quando si va in Giordania, a volte si può andare, non tutti i viaggi vanno, ma alcuni viaggi vanno, ed è bello anche andare, dove ci sono delle chiese del V, VI secolo, fra l'altro con delle grandi vasche battesimali, quindi i cristiani dei primi secoli che andavano lì a far memoria, non sappiamo qual è il punto, sappiamo la zona, ma non il punto esatto dove questo avveniva. Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Notate, c'è una prima scena che è la testimonianza che Giovanni dà ai sacerdoti, leviti e farisei che gli domandano. C'è questa seconda scena di questo incontro con Gesù. Un incontro senza parole, cioè loro non si parlano. Negli altri Vangeli sappiamo che Giovanni dirà: sono io che dovrei essere battezzato, e Gesù dirà diversamente, no? Qui c'è questo incontro senza parole, e fra l'altro questa cosa che il Vangelo di Giovanni ci pone Gesù, e poi vedremo tra i discepoli di Giovanni, è anche un elemento che fa ipotizzare che Gesù si sia formato presso il circolo di Giovanni, presso i circoli che Giovanni, lui stesso e altre persone che erano coinvolti con Giovanni. È importante questa cosa qui, perché se alle nostre nonne avessimo detto che Gesù aveva studiato, no, loro sarebbero rimaste un attimo, no, bloccate, perché naturalmente c'era un tipo di teologia, un tipo di formazione che diceva che Gesù era Dio, no? E se era Dio, che cosa aveva studiato? No. Ma a partire dal concilio, da rimettere al centro le scritture, eccetera, eccetera, e sottolineare che era Dio, ma veramente uomo, se era veramente uomo, come qualsiasi di noi, no? Io cerco di dirlo anche agli studenti universitari che vedo un po' più numerosi in corrispondenza degli esami a messa, che se non hai studiato, meno che non hai una botta, cioè perché il professore è così, normalmente no, le cose non va, non si va per scienza infusa. E allora ecco che lui si sia formato, Gesù, presso appunto questi circoli giovannei. E allora è Giovanni che, vedendolo, lo indica, dice di lui: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Sono parole molto dense, parole agnello di Dio ci ricorda la Pasqua ebraica, no? La Pasqua ebraica è l'Esodo, l'esperienza fondamentale della fede ebraica. L'esperienza fondamentale della fede ebraica è un'esperienza di liberazione. Guardate che non è Israele non conosce Dio a partire da una riflessione, da un motore immobile, da qualcuno che ha avviato tutto, per cui uno dice qualcuno, no? Un archè, da cui tutto è cominciato. Israele non comincia a conoscere il mistero di Dio così. Israele comincia a conoscere il mistero di Dio con l'esperienza di essere oppressi e qualcuno ha sconfitto il mio oppressore e mi ha tirato fuori. Questo mi sembra importante perché la fede cristiana è il compimento di quello, no? Cioè di uno che ha sconfitto il nostro oppressore, che è la paura della morte, che è la morte, è la paura della morte. E allora, come dire, è tutto lì, cioè essere liberati. Attenzione, non soltanto dalla morte ultima, no? Ma da quelle morti che operano abbondantemente nelle guerre, nelle violenze, nelle ingiustizie, no? A livello micro e a livello macro. Allora vedete Giovanni che lo chiama con il senso più profondo, no? Lui è l'agnello, lui è la Pasqua, il compimento della Pasqua. Colui che toglie il peccato del mondo. Notate che è detto al singolare, non è i peccati, non è i peccati. Cioè come se c'è una radice. Se vi confessate ogni tanto, a volte c'è un'enumerazione di peccati, no? Più o meno, gli stessi, e eccetera, no? Ma come se questi qui fossero semplicemente delle epifanie concrete di qualcosa di più profondo, che è il rifiuto della vita, lo scegliere la morte. Paul Beauchamp, no, questo grande biblista del secolo scorso, è morto alla fine del secolo, lui diceva al di là di tutto, cioè, perché poi adesso di peccato, no, potremmo stare tanto tempo a parlare, ma per la Bibbia il peccato è volontà efficace di morte. Volontà efficace di morte. E allora è questo che il Signore viene a prendere, a portare, ad assumere in qualche modo, no? Togliere non è eliminarlo immediatamente, no? Ma è qualcosa che lui viene a prendere su di sé per fino alla fine poter vincerlo, ma prima di tutto portarlo, assumerlo, no? E fronteggiarlo, il peccato. Egli è colui del quale ho detto, dopo di me viene uno che è avanti a me. Fra l'altro questa cosa dopo di me è proprio il termine della sequela. Questo va nella linea che dicevamo, Giovanni Battista può essere stato il maestro di Gesù. Può essere stato il maestro di Gesù. Per cui uno che è venuto alla mia sequela è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, quindi, come dire, qualcosa che Giovanni ha scoperto pian piano, ma sono venuto a battezzare, eccetera. E allora poi Giovanni testimonia che nel momento del battesimo ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Naturalmente questo è questo Spirito che scende dal cielo. Il cielo è il luogo di Dio e la terra è data agli uomini per la Bibbia, e per il peccato fra il cielo e la terra non c'è più comunicazione. E Isaia diceva: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Allora questo spirito che scende come una colomba dice una comunicazione riaperta. Giovanni deve aver colto nella conoscenza di quest'uomo, che suo parente, suo discepolo, una pienezza d'umanità, un uomo che apre relazioni fra di noi e con Dio. Fra di noi e con Dio. Guardate che questo noi celebriamo nell'Eucaristia domenicale. Nell'Eucaristia domenicale noi, come dire, ci immergiamo, e ne abbiamo bisogno sempre, in un evento, in Gesù, che ci riapre possibilità di relazioni, con Dio e tra di noi. Lasciate stare, come a volte purtroppo celebriamo l'Eucaristia, che è un fatto individuale, no? Non a caso, non so, spero di no, che voi non usiate l'espressione hai preso messa, no? Che dà l'idea appunto, cioè hai timbrato il cartellino, quindi sei a posto, non hai peccato, sei a posto, hai preso la messa domenicale, no? e rispetto a cui anche tante volte la stessa impostazione delle parrocchie, dei preti, era mettere più messe in modo che se tu poi devi andare la domenica da qualche parte, hai gli orari, no? Meno fastidiosi per la tua domenica, in modo che prendi messa la sera, la mattina presto, e quindi osservi il precetto e non pecchi, questa è la cosa principale. Ma notate che questa è veramente un'impostazione individualistica, cioè è la comunità, è fra te e Dio, no? Dato che ci hanno sempre detto che andare a messa la domenica è una cosa importantissima, che anzi fa la nostra identità cristiana, è qualcosa, io vado là, ma ascolto messa, no? E me ne vado. Questo, qui è tutto il discorso anche sulle nostre comunità, che a volte sono molto povere, sono molto, no? Ma di per sé l'Eucaristia dovrebbe essere quel riconciliare noi con Dio. Una riconciliazione che, no, in Cristo ci riconcilia. E allora che cosa, per dire, che cosa Giovanni, battezzando Gesù, ha accolto, ma ha accolto anche perché lo conosceva, anche perché ci aveva parlato con lui, anche perché, e che lì sente che c'è qualcosa, no? C'è uno spirito che scende come colomba. E allora io ho testimoniato che questi è il figlio di Dio. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio, di nuovo. E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Attenzione, questa volta Giovanni che vede di nuovo Gesù dice di nuovo: ecco l'agnello di Dio, i suoi due discepoli suoi seguono Gesù. Innanzitutto è bello, no, questo fatto, Giovanni aveva detto che non era il Cristo, no? E che quindi in qualche modo il suo essere voce di una parola, per cui non trattiene a sé, non trattiene a sé. Come a volte anche nelle nostre parrocchie, no? Cioè ci sono a volte dei preti, io non parlo male solo dei preti, di cui faccio parte della categoria, per cui mi sento autorizzato a poterlo fare perché ci sono dentro, come dire, a volte, no, cioè, nel clericalismo di cui Papa Francesco, no, ci parla tante volte, il prete è, come dire, è padrone dell'azienda, no? Cioè, con tutti i suoi annessi e connessi, no? Beni mobili e immobili, cioè, fra questi ci sareste anche voi che fate parte della parrocchia, per cui a un certo punto alcuni vanno, danno, ehi, no? Dice, che tu qua devi dire, che tu alle catechesi dicono che faccio io, che magari è un disastro, ma sì, fai parte della parrocchia e quindi devi venire. E appunto siamo mille miglia lontani da un Giovanni Battista che davanti ai suoi due discepoli dice: lui è, non sono io, lui è. Questo i preti, ma anche ciascuno di voi, no? Perché almeno per le responsabilità che avete verso delle persone, che, no, i vostri figli, i vostri, no? Anche lì. Magari non direte il Signore Gesù, perché magari già vi mandano a quel paese se vi parlate di messa, eccetera, eccetera. Però che in qualche modo indicate la via della vita, no? Che sia anche proprio lasciandoli partire e magari anche trovare riferimenti che non sono poi direttamente voi, no? Cioè immagino figli che si sposano, o che non si sposano, vanno a convivere, hanno, no, altre persone significative nella loro vita, anche in qualche modo anche voi avete un, come dire, un cammino in cui vi mettete di lato, no? Rispetto a, immagino, io non ho figli, ma immagino che chi di voi li ha, c'è un farsi da parte, no? Per lasciargli, per indicarli e lasciare che loro partano. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro: che cosa cercate? È forte questa scena, no? Perché fra l'altro anche questa cosa, che cosa cercate, cioè si può dire che volete, non è proprio gentilissimo Gesù, eh? Cioè, no, perché magari forse, chissà, dato che erano discepoli di Giovanni e lui era nel giro di Giovanni, forse anche un po' li conosceva, chissà, no? Ipotizzo. Però ecco questa cosa che loro si mettono a seguirlo, Gesù si volta, li vede dire che volete, cioè che volete, no? E gli risposero, Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Vedete, da una parte potremmo anche dire, no, un po' estremizzando, che se Gesù è l'agnello di Dio, cioè ha la sua missione, e due dei discepoli che Giovanni sta inviando dietro di lui, lui più o meno sa che cosa stanno facendo, si poteva subito girare e dire, bene, mi state seguendo, avete fatto bene, venite con me e vi dirò poi che cosa fare, eccetera, no? Cioè, invece lui si ferma e vuole che essi dicano che cosa vogliono. Cioè, il Dio di Gesù Cristo è un Dio che vuole incontrare persone. Persone. E questo, fra l'altro, a volte nella Chiesa non, anche questo non è molto, perché nella Chiesa noi vorremmo esecutori. Quando c'è qualche incontro da organizzare, si dice, allora tu, la tua parrocchia, quanti pullman organizzi? Quante persone porti? Cioè, come dire, no? Come dire, noi dire, vabbè, io parlo e poi si vede, non so quanti verranno. Il Signore Gesù, come dire, è interessante che qui ci viene anche ricordato che il Dio di Israele è il primo che ascolta. Ci parla, ma per chiederci di parlargli e lui poterci ascoltare. E allora è bello chi dice che cercate. E anche noi penso che potremmo rifletterci un po', non solo venendo all'incontro a leggere il Vangelo, che pure è un momento importante, no, nel nostro cammino, ma anche in qualche modo sentendoci di essere attratti in qualche maniera, no, dal Signore Gesù, che vogliamo da Lui? Che cerchiamo da Lui? E questo penso che è qualcosa che dovremmo domandarci, per coscientizzare, per no? E loro dicono, Rabbi, maestro, maestro, dove dimori? E, intanto lo chiamano maestro, colui che ha qualcosa da insegnarmi. Colui che in genere i rabbini insegnavano la Torah, e la Torah, come ricordate, non è la legge come normalmente viene tradotta, ma è l'insegnamento, l'indicazione, l'istruzione, cioè della serie io vorrei avere delle indicazioni per capire da che parte devo andare, da che parte devo dirigere la mia vita, su che via incamminarmi. E ho bisogno di qualcuno che mi indichi, mi aiuti, mi dia gli strumenti, no? E questo dove dimori, dove vivi? I rabbini molte volte insegnavano presso le loro case, e quindi normalmente i discepoli andavano, pagavano le lezioni, se non potevano pagare con soldi facevano qualche lavoro, tenevano l'orto, aggiustavano il tetto, eccetera, eccetera. Vedremo che Gesù chiama a un discepolato e a una relazione che non finisce, che non è a tempo, che è gratuita, non chiede nulla, ma che coinvolge per la vita. E il Signore disse loro, venite e vedrete, cioè della serie, vabbè, venite a vedere, venite a vedere. Cioè, anche qui l'incamminarsi dietro al Signore Gesù, mettersi un po' alla sua sequela, è qualcosa che, come dire, qualcosa cominci a sapere, qualcosa sei attratto, ma poi tante cose le scopri lungo il cammino. La fede in Gesù, c'era un padre del IV secolo che la definiva il bel rischio. Bel rischio. Che da una parte è anche quello che, no, si sperimenta, e voi avete sperimentato, decidendo di partire in alcune relazioni significative. No? Chi di voi si è sposato, tra l'altro, oltre che ha messo un anello al dito che si chiama la fede, non a caso, no? Ha deciso di fidarsi e di dire, vabbè, vediamo, no? A volte vi sto bene, a volte è stato un disastro, ma è il percorso, no? Di provare, un rischio. E poi questa cosa qui del discepolato, credo che questa parola dovremmo un po' lasciarla risuonare dentro di noi, perché discepolo, non so se uno, se normalmente, cioè, noi, se ci dicono ma tu sei cristiano, sei non cristiano, sei musulmano, no, noi ci definiamo cattolici, cristiani, ma non so se ci definiamo discepoli, non credo, Eppure nei Vangeli la parola discepolo è molto forte. Io una volta, questo lo racconto, ho già raccontato altre volte, ma velocemente lo ricordo, era stato proprio l'incontro con un gruppo di ebrei messianici in Israele che mi aveva fatto riflettere su questa cosa qui. Gli ebrei messianici sono è una galassia di gruppi vari, ma sono ebrei che credono in Gesù. E allora, dato che le chiese cristiane in Palestina e Israele sono al 99% palestinesi, per la situazione che c'è, no, questi qui non sono accolti volentieri dalle chiese cristiane palestinesi. Dall'altra parte, nel mondo ebraico, quando un ebreo dice io sono cristiano, credo in Gesù, quasi automaticamente dice non sei più ebreo. E allora loro, quello che faceva la testimonianza, diceva allora chi siamo? Perché i cristiani non ci vogliono, gli ebrei ci dicono che non siamo più ebrei, allora si sono detti chiamateci discepoli del Signore. E questa cosa del discepolo mi è risuonata dentro, perché in quegli anni lì io cominciavo a imparare a dipingere icone, che come sapete faccio così ogni tanto. Allora, e questa è stata anche un'esperienza molto interessante, perché quando ho deciso di cominciare a dipingere icone, la prima cosa è da dove si comincia, no? E ho detto c'è bisogno di un maestro, di una maestra. E allora ho chiesto un po' in giro, allora dei gesuiti mi avevano detto in Calabria c'è una monaca, amica di alcuni gesuiti, lei fa icone, mi hanno dato l'indirizzo, le ho scritto, siamo 98, quasi 20 anni fa, e le ho scritto, lei mi ha risposto dicendo guarda puoi venire tranquillamente, sappi però che io non so insegnare, no? E io mi sono detto un po' di umiltà, no? Cioè, eccetera, eccetera. E sono andato lì e ho scoperto che aveva ragione, cioè che lei proprio insegnare era un disastro. Per cui cioè, sono tornato ed ero al punto di prima, per cui cerchi di qua, cerchi di là, fin tanto che mi ricordo furono degli amici di Bose, della comunità di Bose, che mi diedero la dritta di uno veneto, che andai a fare questo corso, e quando arrivando lì mi accorsi che questo era bravo proprio, cioè era proprio bravo didatticamente, cioè ti passava le cose, io sempre più ero occhi spalancati, no? Orecchie tese, taccuino in mano per cogliere ogni gesto, ogni cosa, perché tornando, no? Credo che l'esperienza in diverse arti che avete fatto, no? Anche voi. Allora, che cosa mi ha fatto pensare questo? Che al di là delle arti che noi coltiviamo, tutti noi, siamo alle prese con l'arte della vita. Perché la vita non va da sé. la vita è un'arte. E allora ciascuno di noi sceglie un maestro. Sceglie un maestro. Qualcuno a cui far riferimento per imparare a vivere. Chi sono i cristiani? I cristiani sono coloro che sono stati attratti da un certo Gesù di Nazaret e si sono messi alla sua scuola. Allora in questo senso credo che per ciascuno di noi, in maniera poi personale, a partire da dove è il suo cammino, da dove è, cioè, però il termine discepolo, discepola, non sia una cosa lontana. Non so se mi sto spiegando, ho fatto tutto questo discorso per arrivare a sottolineare questo, no? Perché discepolo appunto di un qualcuno che nella lettera a Timoteo si dirà che è apparsa la grazia di Dio, portatrice di salvezza, che ci insegna a vivere in questo mondo. Perché la domanda è come vivere rispetto a tutte le cose che succedono, a questi tempi travagliati di crisi, come vivere? Allora i cristiani sono i discepoli di qualcuno che in qualche modo, no, ci aiuta in quest'arte, no, di vita. Va bene, andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio. E mi fermo qui. Le 4 del pomeriggio ci sono diverse interpretazioni. A Giovanni vedremo che piace molto questa cosa dei numeri. Nelle nozze di Cana ci saranno le 6 giare e la samaritana avrà avuto 5 mariti e il sesto non ha, eccetera eccetera. Anche qui le 4 del pomeriggio. Ci sono tante interpretazioni, una che vi dico e che potrebbe essere, se veramente, come ci dicevamo, almeno il racconto, non tanto la scrittura, ma il racconto ha a che fare con un discepolo, e quindi con questo Giovanni, può essere perché lui c'era e si ricorda a che ora era. Guardate, questo può essere una battuta, ma può essere possibile. Cioè, non tanto la scrittura, vi dicevo, no? Ma può essere un racconto di chi dice, guarda, erano le 4 e quindi... No. È rimasto impresso nel momento in cui ha parlato con Gesù. Così. Bene, allora gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nell'inizio.